Benvenuti a una nuova puntata di We Got Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me c'è il nostro Nicola. Come stai, Nicola?
Tutto bene, salve a tutti e buonasera a te, Sergio.
Buonasera, buonasera a tutti. Stiamo registrando la puntata la sera del Martin Luther King Day in America, quindi ci sono approssimativamente 2 milioni di gare questa sera da seguire. Noi invece registriamo, però una notizia importante, sono sicuro che tutti voi aspettavate questa notizia, è che i Chicago Bulls hanno vinto nello scontro diretto contro i Cleveland Cavaliers. Ovviamente è uno scontro della tristezza, come il record dimostra per tutti quanti, e questa vittoria ci porta anche a una domanda. Siamo sicuri che i Bulls sanno cosa vuol dire tanking? Perché hanno vinto 6 gare contro Atlanta, Cleveland, New York e Phoenix e sono a 5 vinte e 36 perse contro tutti gli altri. In teoria le gare contro Cleveland, Atlanta, New York e Phoenix sono quelle da perdere, sono gli scontri diretti. Nicola, secondo te lo sanno cosa vuol dire il tanking?
A Chicago trovano sempre un nuovo modo per ridefinire il concetto di assurdo, cioè io non ho parole, viene solamente da ridere, perché davvero hanno vinto partite impossibili e hanno perso partite dominando, ricordandosi che magari dovevano tankare, e poi vanno a vincere contro Chicago. Io mi aspetto tipo una vittoria di 30 la prossima contro Atlanta, tanto per fare centro.
Ma tanto secondo Zach LaVine ci sono dei problemi, perché a inizio stagione perdevano ma non venivano stracciati in doppia cifra, e invece adesso vengono stracciati in doppia cifra tutte le partite, quindi c'è qualcosa che non va. Comunque, tralasciamo la fiera della farsa dei Bulls. Parliamo invece di un argomento un po' più così interessante, se non altro perché è un po' una sorpresa, nel senso che dopo un inizio di stagione molto molto promettente da parte di Memphis Grizzlies, si sono trovati anche in testa alla Western Conference, quindi insomma andavano bene, infatti li avevamo lodati, ne avevamo parlato in un articolo scritto da te, tra l'altro, Nicola, e poi dopo cos'è successo? Sono arrivati i Monsters, hanno rubato il talento alla squadra sbagliata?
Io penso innanzitutto di essere la persona più odiata in Tennessee dopo quell'articolo, perché da quando l'ho scritto hanno fatto qualcosa come 15 sconfitte, quasi tutte consecutive, e quindi non li ho portato particolarmente bene. No, in realtà diciamo che, fra virgolette, si sono avverate un attimino le mie parole, c'è stato un momento in cui i Grizzlies si sono resi conto di essere troppo per il tanking e troppo poco per i playoff, per il livello che l'Ovest sta imponendo adesso, Ovest squadre sopra il 50% sono decima, undicesima, e quindi i Grizzlies, l'avevamo detto, sono stati anche sfortunati, per carità, perché si è rotto anche Dillon Brooks fuori per la stagione, quindi non sono stati particolarmente aiutati dalla sorte, però c'è da dire che tra i problemi principali che ho notato è l'involuzione clamorosa di Gasol, perlomeno a livello offensivo, perché allora Gasol, il talento soprattutto nel capire il gioco, nel coinvolgere i compagni, non glielo toglie nessuno. Il problema è che a livello offensivo, io l'ho visto contro i Celtics, ma davvero male, era quasi sfidato a tirare da Horford, che di suo non è che ci metta chissà questa grandissima grinta, soprattutto in partite del genere, e quindi veramente un minus a livello offensivo. Infatti era Conley e Holiday o già Michael Green a sobbarcarsi tutto il peso dell'attacco, nel finale poi era esploso Jaren Jackson.
Infatti quella partita i beat writers di Memphis sottolineavano che era la prima volta che un giocatore dei Grizzlies chiudeva in doppia-doppia, ma non andando in doppia cifra di punti, andò in doppia cifra di rimbalzi e assist, e chiuse con 3 punti, mi pare.
Sì, fece 4, 11, 12. Ma davvero, cioè, purtroppo l'arma principale di Memphis era il pick and roll con lei Gasol. Ora, se Gasol toglie pericolosità offensiva, tutto il peso dell'attacco ricade su Conley. E Conley a fianco adesso ha qualche tiratore, ma come il Temple, come Holiday, Jamichael Green, che comunque può prendersi conclusioni o può penetrare forte. C'è Jaren Jackson Jr., ma Gasol era la seconda opzione offensiva. Quindi se Gasol inizia a stentare in questa maniera, poi anche nella gara con Toronto, non l'ha giocata la gara con Toronto, era fuori, nelle gare precedenti non è che avesse fatto vedere chissà che cosa, quindi è stato un momento forse di appannamento fisico, il che per carità ci sta. Il problema è che a me sembra la stessa identica cosa che è successa l'anno scorso quando i Grizzlies, c'è stato un certo periodo in cui volavano, poi infortuni di Conley e Gasol e tutti sappiamo come è andata a finire con la scelta in top 5. E quest'anno rischia di prendere la stessa piega, con la differenza che il problema è che quest'anno ci sono già 19 vittorie e Phoenix, che è forse la peggior squadra NBA, anzi no, c'è Cleveland, ne ha 10 in più e Chicago ne ha 9 in più.
Cleveland ha la peggior difesa della storia, portiamo un minimo di rispetto, ci vuole dell'impegno.
Sì, però vedi, loro hanno capito che cosa vuol dire tankare per proprio... Io quando vedo in campo contemporaneamente Sexton, Osman e Blossom Game, proprio mi si muove qualcosa dentro.
Beh, sì, nel senso che dopo ti sposti in bagno, perché quello che si muove va rimosso. Vabbè, no, il problema adesso, sto continuando a parlare di Grizzlies senza partire per la tangente e parlare male dei Cavs, che non è neanche più divertente. Il problema adesso è come muoversi in futuro, nel senso, ormai adesso prendo un secondo la classifica perché così a memoria non mi ricordo, ma sono diverse gare sotto il 50% di vittorie, sono molte gare lontani da un posto ai playoff. È forse il momento di di buttare questa stagione e pensare a al draft, e nel caso è il momento di rompere la coppia con Ligasol con una trade, secondo te, perché visto che questa coppia non funziona più?
Allora, è un po' difficile fare previsioni perché, ripeto, i Grizzlies hanno comunque già 19 vittorie, pur volendo tankare da qui alla fine, e difficilmente puoi tankare o pensare di farlo quando hai Conley titolare, cioè quindi non penso sarà quella la via adottata. E l'occhio al draft sicuramente c'è. Il problema è che anche i giocatori che sono stati presi recenti erano stati presi, come Holiday per esempio, il primo che mi viene in mente, per ampliare il pacchetto in ottica di tentare di arrivare ai playoff con magari un settimo, ottavo seed. E il fatto è che attualmente la situazione è nera, ma davvero
attualmente
nera.
Attualmente l'ottavo seed è lontano 6 gare, nel senso ci sono 6 gare di differenza fra Clippers ottavi e Grizzlies penultimi, quattordicesimi, e davanti a loro ci sono squadre che comunque ai playoff possono arrivare cioè ancora prima di raggiungere i Clippers, ci sono squadre tipo i Lakers o tipo sorprendentemente i Kings, che sono molto molto probabili, che è molto più probabile che arrivino ai playoff di loro, se non altro per il posizionamento e per il modo in cui stanno giocando. Ma dei Lakers parleremo poi, però insomma.
Sì, allora, diciamo che adesso, dando un rapido sguardo al calendario, Memphis ha delle gare sulla carta fattibili, perché ha i Pelicans privi di Davis, poi ha Hornets allo scontro diretto a questo punto con i Kings, e poi a tanto per dire Minnesota, ancora Charlotte, New York, ancora Minnesota. Quindi diciamo che da questo fascio di 8 partite prima del coso dell'All-Star Game si capirà più o meno che cosa vuole fare Memphis. Secondo me, ripeto, il rischio concreto è che sia troppo tardi per fare tutto, cioè che si sia arrivati a un punto dove a questo punto, cioè dove in questo momento si lascia fluire la stagione fino al termine. E per quanto riguarda Conley e Gasol, il problema è che entrambi hanno un contratto bello pesante. E Gasol dovrebbe quantomeno rifiutare la player option a questo punto che ha sul contratto, e non lo so cosa fare, cioè firmare per una contender al minimo, tanto per dire, o cioè a squadre a cui fa comodo Gasol ce n'è, ma dovrebbe innanzitutto ridimensionare il suo ruolo e poi dovrebbe rinunciare a parecchi soldi, e non so fino a che punto sia disposto a farlo. Conley potrebbe interessare a tanti, ma si porta dietro un contratto e una storia clinica che difficilmente ti fanno pensare, soprattutto a 31 anni, che possa andare avanti a lungo, ecco.
Guarda, due battute stavo guardando mentre parlavi del calendario. I Grizzlies hanno guardando la strength of schedule delle partite rimaste, i Grizzlies hanno il quinto calendario più facile della Lega in questo momento, calendario rimanente si intende. Per quanto riguarda invece quello che dicevi di Gasol, in realtà le voci dicevano che lui sarebbe tentato di uscire dal contratto e nel momento in cui un'altra squadra o gli stessi Grizzlies gli offrono un triennale a, diciamo, 80 milioni più o meno. Il problema è che questo Gasol che abbiamo visto nelle ultime due stagioni non vale 3 anni a 80 milioni.
Assolutamente. Cioè rischi veramente che con questo triennale tu blocchi ulteriormente il cap, soprattutto se sei Memphis, rischi di continuare questa convivenza tra Jaren Jackson e Gasol, tenendo l'uno lì da chioccia e l'altro sempre a un passo dall'esplodere. Cioè non so obiettivamente come andrà avanti la situazione Memphis. Fatto sta che Wallace non ha una bella gatta da pelare.
No, infatti, un'altra squadra invece che non ha una bella gatta da pelare, partirei proprio da questo punto, sono i Lakers. Abbiamo detto, ne parliamo dopo. Parliamo dei Lakers. I Lakers hanno il secondo calendario più difficile della Lega da qui ad aprile, alla fine della regular season. L'unica squadra che ha un calendario più difficile sono i Thunder. E si ritrovano al momento senza LeBron, che si è infortunato nella gara di Natale contro gli Warriors ed è ancora non ha ancora recuperato, non è ancora sceso in campo. Anche stasera nella gara proprio contro gli Warriors non scenderà in campo, almeno stando alle ultime al momento in cui registriamo. E Lonzo Ball si è fatto male, è una distorsione molto seria, l'abbiamo anche scritto sui social, anzi come sempre seguiteci su Facebook per avere tutte le news e il recap tutte le mattine di tutto quello che succede nella notte. Dicevamo, si è infortunato Lonzo Ball, starà fermo almeno un mese, forse anche di più. Jeff Stotts di In Street Clothes ha detto che per lo stesso infortunio l'anno scorso Reggie Jackson ha perso qualcosa tipo 35-40 partite, non mi ricordo, però insomma significa che praticamente la sua stagione è quasi finita se succede la stessa cosa. Quindi sì, stasera sì. Per esempio il titolare nel ruolo di point guard sarà Brandon Ingram. E in quintetto dovrebbe rientrare Josh Hart o in alternativa giocherà titolare Svi Mykhailiuk. Il problema è che giocano contro gli Warriors stasera e hanno il secondo calendario più difficile da qui alla fine della regular season. La vedo dura.
Ma molto, molto più che dura. Cioè qua siamo quasi a livello di miracolo di LeBron, che deve tornare, forzare forse un attimino i tempi, perché cioè io capisco il fatto che la dirigenza, tutti vogliono far recuperare LeBron e fargli vivere poi il rush finale di stagione quando si, dopo l'All-Star Game, quando si inizia a fare sul serio e arrivare ai playoff. Il problema è che davanti nessuno aspetta, perché i Clippers attualmente sono sullo stesso record, 25, hanno 25-21, mentre i Lakers sono 25-22. Ma sia da sotto, penso a Sacramento principalmente, sia sopra, con Sant'Antonio, Houston che è rientrata, Portland, cioè i primi 3-4 posti oramai sembrano quasi utopia, perché si viaggia verso le 30 spedite, mentre da sotto Sacramento spinge. E quindi o si forza il recupero di LeBron e si cerca di arrivare all'All-Star Game perlomeno con un settimo, ottavo seed, oppure la situazione diventa complicata, perché non è semplice. Stanotte affrontano una squadra che ha recuperato Cousins, e che Cousins all'esordio ha giocato bene, poi sicuramente ci sarà modo di parlarne, ma i Lakers hanno un calendario, lo stavo vedendo mentre tu dicevi che avessero il calendario più difficile, gli davo un'occhiata e non è per niente, cioè è davvero davvero complicato. Oltre ai Warriors poi avranno i Celtics, avranno i Sixers, avranno il derby con i Clippers, cioè di partite abbordabili hanno solo Atlanta, gli stessi Memphis, e sono tutte gare comunque da cui l'upside è sempre, sempre in agguato. Quindi il playmaker, la situazione playmaker con Ingram ha delle abilità di playmaking. Il problema è che
ha fatto molto bene l'anno scorso quando Lonzo Ball si infortunò, gli diedero praticamente a lui in mano le chiavi della squadra e fece diciamo coerentemente con quella che era la stagione dei Lakers, e quindi insomma un posto in lottery con la scelta che poi finì a Philadelphia, ha fatto piuttosto bene, ecco.
Sì, no, per carità, Ingram io sono dell'idea che ha cioè è ancora molto da sgrezzare sotto quel punto di vista, ma ha delle ottime linee di gioco, ha delle abilità di playmaking. Il problema è che adesso ai Lakers viene chiesto un qualcosa in più. L'anno scorso poteva bastare Ingram che giocava bene e quant'altro. Quest'anno invece la situazione rischia di essere diversa, perché ai Lakers appunto viene chiesto adesso di vincere, di arrivare ai playoff, e quindi non so se tutta questa situazione comprensiva di pressioni, che comunque siamo a Los Angeles, e tutta la situazione che gravita intorno ai Lakers con gli infortuni, la sfortuna, Coach Walton, Magic e tutta la compagnia, vogliano continuare così o se ci siano trade all'orizzonte a questo punto. È una situazione secondo me anche questa molto in divenire, e secondo me si dovrà valutare tutto tra qualche partita, quando tornerà anche LeBron a questo punto.
Quindi secondo te, questa è una provocazione, secondo te Brandon Ingram farà la stessa fine di D'Angelo Russell?
Io sono dell'idea che se c'è un giocatore,
cioè che esplode in un'altra squadra, intendo questo.
Sì, sì, io sono abbastanza convinto che Ingram è un giocatore dalle mille potenzialità, ma che i Lakers non le potrà mai esprimere come le potrebbe esprimere in una squadra dove è lui la stella, palla in mano, perché Ingram ha bisogno di tanta palla in mano e può giocare il suo basket. Già se ne parlava all'inizio stagione della sua integrazione con LeBron, poi infortunatosi LeBron ha avuto più spazio ma non l'ha sfruttato alla grande, ecco, e l'ha sfruttato molto meglio Kuzma, tanto per capirci, e adesso si ritrova a dover gestire la squadra, vediamo come se la cava. Cioè secondo me Ingram potrebbe essere l'asset per arrivare a uno step, fare uno step successivo per i Lakers.
Io ho una sorta di, diciamo, No, una grossa difficoltà a capire questi Lakers, perché da una parte stanno andando male da quando LeBron si è infortunato, e in fondo è diciamo, un minimo comune denominatore di tutte le squadre in cui LeBron ha giocato. Quando si infortuna lui è il gioco, lui è la squadra, almeno sul piano offensivo, e i Lakers stanno facendo fatica soprattutto sul piano offensivo, perché sul piano difensivo, con tutto che perdono delle partite, però stanno facendo relativamente bene. Io però mi domando, nel momento in cui loro riescono ad arrivare ai playoff, cioè i Lakers arrivano ai playoff, e magari diciamo un settimo posto, giusto per evitare gli Warriors al primo turno, quali squadre veramente diresti è un problema contro questa squadra perdono? Cioè, facciamo un conteggio molto rapido, no? Diciamo che Golden State arriva al primo posto e avrà il vantaggio campo almeno per tutta la Western Conference, per i playoff della Western Conference.
Ma
Denver,
allora
Oklahoma City, Portland, Houston, veramente contro queste 5 scommetteresti contro LeBron?
Allora, se devo scommettere su di una tra queste cinque, dai, facciamo due, dai, sì, due. Dico Oklahoma e Houston, le uniche che hanno qualche possibilità, semplicemente perché, di base perché non hanno LeBron, ecco. Ma perché Denver, secondo me, rischia di pagare l'esperienza e un tipo di gioco mai testato realmente ai playoff. Perché, per carità, Denver gioca bene, ma ci sono dei limiti al suo gioco, tanto per dire la difesa di Jokic, e che rischiano di essere esaltati e che soprattutto LeBron è in grado di esaltare.
Perdonami,
Portland.
scusa se ti interrompo. I Nuggets in effetti hanno un grosso problema a livello di matchup con il centro opposto, soprattutto contro i Lakers, perché Jokic soffre moltissimo i centri che rollano forte a canestro, e i Lakers hanno sia McGee che Chandler, e questo ovviamente crea problemi. Infatti credo che abbiano perso finora tutti gli scontri contro i Lakers in regular season. I Nuggets, scusa se ti ho interrotto, vai avanti.
No, 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 giustissima, giustissima precisazione, era quello che io volevo sottintendere. Ecco, Portland, ripeto, sta giocando bene, sembra che abbia trovato la quadratura del cerchio, ma ai playoff sì, per carità, sono insidiosi, ma io non scommetterei mai contro LeBron per quanto riguarda Portland. San Antonio, cioè, per carità, DeRozan, Aldridge, ma è anche loro contro LeBron. Non so fino a che punto possano reggere, non so come i vari White, Forbes possano reagire ai playoff contro LeBron James. Cioè, si rischia veramente di trovare due soluzioni offensive che sono DeRozan e Aldridge, con LeBron che nel frattempo banchetta dappertutto.
Però vabbè, se parliamo di Spurs stiamo già parlando di secondo turno, perché
Sì,
comunque,
esatto, sì, perché Spurs difficilmente arriveranno.
tra
Allora,
l'altro,
sì, dico.
DeRozan, per quanto sia un giocatore straordinario, ha un talento infinito, però ha chiaramente un complesso di inferiorità nei confronti di LeBron, che ha sviluppato a Toronto, quindi
Sì,
non
sì,
credo
sì, sì.
che si possa contare su di lui contro LeBron.
No, esatto. E allora direi Oklahoma. Perché ne parlavamo prima di iniziare la puntata. Sì, è vero, non hanno tiratori che hanno per questo grande volume. A parte che innanzitutto vorrei capire un giorno cosa è successo a Robertson, se mai tornerà a giocare a basket. Ma questo è un altro capitolo.
Si è rotto il tendine rotuleo come Ronaldo.
Ah, quindi allora direi che Oklahoma, perché ha comunque innanzitutto a Paul George, che penso sia uno di quelli che possa perlomeno, non dico tenere, ma limitare lo strapotere di LeBron. Ma poi Oklahoma tolto Westbrook che gioca sempre la sua pallacanestro, ha dei giocatori che sostanzialmente sono Adams che può tenere botta sotto canestro, ha una buona panca con Schroeder, con Noel, con Patterson, con Diallo che comunque secondo me può dire la sua, e quindi io li vedo come una potenziale sfidante per questi Lakers. E poi Houston, allora Houston sta viaggiando sulle ali o sulla barba di Harden. Io
sì, più che le ali davvero la barba, cioè sono tutti raccolti lì dentro nella sua barba e lui se li porta in giro come i sette nani.
Sì, se li porta letteralmente a spasso ed è bellissimo anche vedere come in pratica si guardino tutti intorno consapevoli che tanto Harden tira, quindi è veramente meraviglioso. E Houston voglio vederli con Chris Paul e con Capela tornati. Certo hanno perso Harris, hanno perso Mbamute che erano due ottimi difensori e che l'anno scorso avevano fatto molto più che il loro rispetto alle potenzialità, e vediamo, per me loro sono una potenziale sfidante, anche se il gioco di Houston, cioè questo run and gun sempre presente nel gioco di D'Antoni, rischia di favorire molto LeBron e le sue transizioni che sono semplicemente devastanti ai playoff. Vedasi Toronto lo scorso anno, che ha tentato di giocare contro LeBron sul suo terreno di gioco ed è stato punito con un 4-0 praticamente senza appello.
Ma guarda, mi permetto di correggerti su una cosa: i Rockets in realtà ormai non corrono più di tanto.
No, esatto, sì, no, anche perché hanno Harden che, cioè, non hanno più i tiratori che avevano prima.
No, sono fondamentalmente una squadra che si basa molto sugli isolamenti, è un gioco molto semplice, è incredibilmente difficile da fermare perché Harden, diciamo che se Antetokounmpo è di un altro pianeta in questa stagione, Harden è proprio di un altro sistema solare, proprio non so come dire.
Sì.
Però, ecco, no, nel senso, sta viaggiando a 42 di media nel mese di gennaio, che non c'è, l'ultimo a farlo credo sia stato Will Chamberlain, vabbè, non ha senso quello che sta facendo. Però ecco, il punto è anche questo, cioè se alla fine questi sono gli avversari che potrebbero impensierire i Lakers e contro tutti gli altri punteresti comunque su LeBron in una sfida di playoff semplicemente perché LeBron, e negli scorsi playoff scrivevo LeBron è l'equalizzatore di ogni statistica, è quello che inverte qualsiasi statistica, e allora il pericolo non c'è, voglio dire, no, meglio, c'è perché comunque c'è la possibilità che rimangano fuori dai playoff. In questo momento sono fuori dai playoff, anche se insomma è solo mezza gara di distanza dai Clippers. Però se una di queste squadre dovesse scivolare fuori, e io onestamente se dovessi puntare un centesimo su quale delle otto squadre scivola fuori dai playoff, direi i Clippers, almeno in questo momento, a meno di infortuni catastrofici a qualcuna delle altre. Se loro entrano, se i Lakers dovessero entrare nei playoff, probabilmente tranne Warriors, forse Thunder e forse Rockets, avrebbero comunque buona possibilità di arrivare al secondo turno e magari addirittura alle Conference Finals se tutto va come deve. Era una teoria che girava parecchio e onestamente non lo so, con l'infortunio di Ball potrebbe essere problematica questa cosa, magari arriverà qualcuno a sostituire Ball per un po'. Però viste le esigenze poi di mercato estivo dei Lakers sarà difficile probabilmente, visto che non hanno alcuna intenzione di accollarsi dei contratti che vanno oltre quest'estate, perché l'obiettivo è Kevin Durant o Kawhi Leonard. Ovviamente non è il momento di parlarne, però è evidente che gli obiettivi di mercato dei Lakers sono almeno uno di questi due.
Sì, cioè difficilmente si accoglieranno pluriennali, ecco, questo è il...
Sì, esatto, però non so neanche a questo punto chi possano trovare come possibile tappabuchi, mettiamola così. Invece volevo chiudere questo podcast, visto che siamo quasi alla mezz'ora, su un'impressione di DeMarcus Cousins al suo esordio qualche giorno fa contro i Clippers, che ha giocato solo 15 minuti e ha fatto 6 falli in 15 minuti. Però ha giocato bene e i lampi che si sono visti, al di là della schiacciata che ovviamente è stato il suo primo canestro al ritorno dall'infortunio, ed è stato bello vedere che comunque ha ancora un po' di esplosività e non l'ha persa. Secondo me è terrificante il fatto che abbiano aggiunto Cousins in rotazione. Una volta che sarà, diciamo, a regime, arrivati ai playoff, è terrificante che abbiano aggiunto Cousins.
Sì, è devastante, cioè è semplicemente, cioè terrificante, la stai riducendo molto, secondo me. È semplicemente devastante perché, allora, come al solito si facevano i ragionamenti sul dire vedremo Cousins come si adatterà al gioco di Kerr, come giocherà con... No, cioè non è così che funziona, perché abbiamo capito che qualsiasi giocatore calato a Golden State è fa esattamente quello che deve fare, cioè gioca bene, fa il suo. Ora ovviamente è presto per giudicare Cousins dopo una partita e dovremo assolutamente vedere come si comporterà da qui in poi. Però tu con Cousins hai aggiunto innanzitutto una presenza sotto canestro importantissima, che era grosso modo quella che è mancata ai Warriors per tutto il periodo di Curry, Green e Thompson, e poi anche con l'aggiunta di Durant, salvo mettere Durant da 5 con quell'estremo small ball. Ma è la presenza sotto canestro, l'aggiunta di soluzioni in post e il fatto che Cousins comunque al suo esordio ha tirato 3 su 4 da 3, e cioè non è che si è limitato a fare quella,
sì,
schiacciata.
Ci sono stati diversi set in cui Golden State metteva in post Durant o Green, che scaricavano poi fuori per un tiro in catch and shoot di Cousins.
Esatto.
E questo è cioè è un problema, ma una delle cose che veramente da un punto di vista di potenziale è spaventosa: nel momento in cui Cousins prende un pallone e si mette lui in post, o nel momento in cui, non lo so, Durant va in post, Cousins è ancora peggio, perché essendo con quel fisico è molto difficile tenerlo in posto una volta che avrà recuperato il ritmo, alziato i minuti, e già lui obbligava le squadre ad aiutare sulla difesa in post, e collezionava tiri liberi come se piovesse, che neanche Harden, o quasi. E mi domando, nel momento in cui tu devi aiutare contro un post-up di Cousins, ma magari perché è un mismatch e contro non ha un lungo in grado di tenerlo fisicamente, che già sono pochi in generale, da chi aiuti? Cioè, l'uomo che sta marcando Curry viene in aiuto? O quello che aiuta Durant viene in aiuto? O quello che marca Thompson viene in aiuto?
No, è semplicemente, ripeto, hanno potenzialmente il quintetto, non dico perfetto, ma quasi, perché ti metti in post con Durant, cioè con Cousins o con Durant, e a quel punto, paradossalmente, ti conviene farli segnare lì, perché dici, cioè proprio a rigor di matematica dici, meglio due che uno, che tre. Certo, rischio di Endoan, cioè che con Cousins era praticamente, mi sembra che per un certo periodo fosse il giocatore con più Endoan collezionati, perché appunto come lo fermi Cousins? E il problema è che è esattamente come l'hai descritto tu, cioè il rischio, e io non oso immaginare che soluzioni possano attuare aggiungendo, magari penso per assurdo, aggiungendo qualche soluzione in modo da dare palla a Cousins o a Green in post, e poi ci sono quattro tiratori, cioè su un mismatch. La cosa è che Golden State, tu non puoi permetterti il mismatch, non hai possibilità di replica su un mismatch, perché o ti puniscono con estrema facilità, oppure ti prendi una tripla da tre dei migliori giocatori della NBA sul tiro da tre, come Curry, Thompson e Durant, e Cousins, che a quanto pare è tornato bello carico.
Beh sì, guarda, in
io
generale,
sinceramente non so.
In generale che Cousins potesse, cioè avrebbe mantenuto il tiro, adesso al di là del ritmo partita e tutto il resto, che questo insomma è una cosa che recupererà, però insomma che l'infortunio al tendine d'Achille non avrebbe dovuto influenzare il suo tocco sul tiro da fuori. Però ecco, io dico, Cousins nella stagione con i Pelicans ha tentato 8 tiri liberi a partita. Nella stagione prima giocata a metà fra Pelicans e Kings ne ha tentati 9.3. Nella stagione prima con i Kings 10. Nella stagione prima ancora 10.2. Quella prima ancora 9.2. Stiamo parlando comunque di un giocatore che 1, 2, 3... nelle ultime 4-5 stagioni viaggia qualcosa tipo 9.5 tiri liberi a partita.
E sì, un'enormità.
Se vogliamo i Warriors non hanno questa il tipo di giocatore che permette di insomma di subire tanti falli. Capita a volte, ci sono le partite in cui sicuramente subiscono tanti falli, ecco, sto recuperando in questo momento la statistica, ma sono piuttosto in fondo nella classifica, ecco, sono 23esimi per tiri liberi tentati nella Lega quest'anno i Golden State Warriors, e a 21.5 tiri liberi tentati a partita. L'idea che aggiungano un giocatore che magari con un minutaggio limitato rispetto a quello degli altri anni, ma possa guadagnarne 5, 6, 7 solo lui, basta che gli dai un pallone in posta, diventa un problema.
Sì, diventa un problema, un serio problema, perché non lo so, sinceramente io quando penso ai Warriors mi viene un attimino fossi un allenatore NBA mi verrebbe un attimino lo sconforto a pensare a come poterli arginare, cioè perché tu puoi anche elaborare una tattica perfetta, ma questi trovano il modo di farti saltare il banco e quindi diventa veramente frustrante. L'idea di aggiungere Cousins, ripeto, l'unico dubbio che poteva esserci era su come sarebbe tornato. Se è tornato così come ci ha fatto vedere, iniziano ad essere problemi ancora più seri rispetto a quelli che noi potessimo pensare. E consideriamo che Golden State ha giocato praticamente metà stagione senza Curry finora, e ora anche Curry è tornato e ne sta mettendo 30 a partita con una facilità irrisoria, tra le altre cose. Io non so attualmente, forse la panca, ma neanche, perché alla fine McKinney, anche Cook producono il loro, Livingston, e io non so attualmente quale potrebbe essere un punto debole dei Warriors, dico la verità, cioè se giocano così come hanno mostrato io non lo so, non so quale potrebbe essere. Uno dice ok, puntiamo su quello e cerchiamo di vincerla lì. Non so come potrebbero fare.
Vedremo. È venuto il momento di chiudere. Siamo quasi vicini ai 40 minuti, quindi abbiamo sforato abbondantemente. Anche per questa puntata, quindi, è tutto. Grazie, Nicola, per essere stato qui.
Grazie a te e saluti a tutti.
E grazie a tutti i nostri ascoltatori, ricordatevi di seguirci su Facebook, come ogni mattina troverete sempre il recap, le parole dei giocatori e degli allenatori e tutte le dichiarazioni e gli eventi più strani e interessanti della notte, e noi torniamo con un'altra puntata di We Go Game la prossima settimana. We'll be right back.